Così siamo arrivati alla fine del capitolo 14 di Matteo, in effetti siamo a metà perché Matteo conta 28 capitoli, però siamo in un momento cruciale, centrale. Tralascio tutto quello che ormai sappiamo su chi è Matteo perché scrive un Vangelo, per concentrarci invece su questo capitolo 14, che è un po' curioso, potremmo dire abbiamo una serie di alcuni capitoli di transizione in cui non abbiamo grandi azioni, non abbiamo grandi discorsi. Ricordate il discorso delle Beatitudini, Matteo 5, 6 e 7, discorso ecclesiale capitolo 10, ormai siete maestri in Galilea, ma in questo caso abbiamo una serie di testi che probabilmente Matteo riprende da Marco, il primo Vangelo a essere stato scritto, e che integra a modo suo. La volta scorsa, sicuramente ricordate chi c'era, abbiamo affrontato due importanti testi: il martirio di Giovanni Battista, che è stato molto forte perché parla di una dinamica fra potere e fede. Ho iniziato a scrivere il libro sui profeti con una certa fatica e sto meditando sul più grande fra i profeti, Mosè, e proprio ieri mattina meditavo sulle famose piaghe d'Egitto, ma è interessante da un punto di vista psicologico la reazione di Faraone, questo qua che diceva: chi ha mai sentito nominare il tuo Dio, Mosè? Chi è? Dov'è? E, ecco, qualcosa del genere è successo con Erode, Erodiade, Salomè, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto la volta scorsa, e brevemente riprendiamo, il racconto, la narrazione del miracolo della moltiplicazione dei pane e dei pesci, che come sapete preferisco chiamare il miracolo della condivisione, perché in realtà è miracoloso il fatto che la gente abbia diviso quel poco che aveva. E vi accennavo e vi dicevo, e da qui riprendo brevemente, perché probabilmente è il miracolo più importante dei Vangeli, al punto di essere l'unico miracolo ad essere raccontato 6 volte. C'è una ragione, perché evidentemente è fondamentale. Ed è interessante perché ogni evangelista dà una sua sfumatura. Penso che l'interpretazione più profonda l'abbia come sempre fatta Giovanni, che vedremo nel 2028, perché Giovanni ci dice al capitolo 6 che quello fu il peggiore dei miracoli di Gesù. Gesù era convinto che la folla che lo seguiva era pronta a quel salto di qualità, cioè era pronta a capire il messaggio che lui era venuto a portare. Davanti alla difficoltà non lamentarti e scaricare la patata bollente a Dio, ma rimboccati le maniche, metti in gioco quel poco che hai. Il problema è che la gente ha capito l'esatto contrario. Ecco uno che ci risolve i problemi e vuole incoronare Gesù per farlo re. Ricorderete sicuramente come dopo la moltiplicazione dei pane e dei pesci, la condivisione dei pane e dei pesci, in Giovanni c'è il famoso discorso del pane di vita nella sinagoga di Cafarno, che si conclude con un fallimento clamoroso, per cui da allora, scrive Giovanni, capitolo 6, versetto 67, molti fra i suoi discepoli, non dei suoi, dissero: questo discorso è troppo duro, chi può intenderlo? E se ne andarono. Ecco, questo è il contesto in cui noi meditiamo il Vangelo della moltiplicazione. Abbiamo meditato il Vangelo della condivisione e moltiplicazione, ricordate, dicendo però, adesso ve lo rileggo brevemente per chi non ci fosse stato la volta scorsa, che Matteo molto probabilmente ne dà un'accentuazione eucaristica, cioè di quella moltiplicazione sottolinea un aspetto che Marco non aveva sottolineato, che è quello di un riferimento a quello che faremo anche noi oggi, in maniera un po' più complicata e un po' più rituale rispetto a quello che ha fatto Gesù durante l'ultima cena, ma è la stessa roba, il memoriale della cena. Rileggo il Vangelo della condivisione. Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Cosa ha sentito Gesù? Ha sentito della morte di Giovanni Battista. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca e gli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul fare della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, presi i 5 pani, i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, li diede ai discepoli, i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Brevemente l'abbiamo già visto la volta scorsa, ma è importante, altrimenti non capiamo cosa succede dopo. Interessante perché Gesù scappa nel deserto, si rifugia nel deserto, avendo sentito della morte di Giovanni Battista, e quindi evidentemente non vuole correre lo stesso rischio, ma quando la gente lo ritrova e lo recupera, a quel punto sente compassione. Invece di dire mannaggia, mi hanno sgamato, mi hanno fregato, faccio sempre questo esempio, immaginate, finalmente andati in vacanza nel resort esclusivo alle Maldive, un isolotto, un atollo con 12 camere, trovate il vostro capo ufficio, non è bello. E ecco Gesù, succede quello, ma invece di irritarsi come faremmo noi, sente compassione, compassione che invece non hanno i suoi discepoli. Al problema di tutta questa gente che è lì, sono i discepoli che prendono l'iniziativa e gli dicono: bisogna trovare una soluzione a questa gente. E la soluzione qual è? Cacciali, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare, che si arrangino. Gesù ovviamente non ci sta, chiede di dar da mangiare, loro obiettano: abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. A questo punto Gesù fa questo gesto della condivisione, una condivisione che non ha più fine. Sicuramente avete sentito come Matteo scrive, come Matteo dice, raccontando il brano, il susseguirsi dei verbi: prese, benedisse, spezzò, diede, ha senz'altro a che fare con l'Eucaristia, con la prassi eucaristica della prima comunità. Bene, questo avevamo visto la volta scorsa, e da qui in avanti c'è il brano che vogliamo lungamente meditare oggi, il brano della tempesta sul lago. Perché è così importante? Perché Matteo, diversamente da Marco, Marco lo pone lì, anche lui, anche egli, e anche Matteo lo fa, ma diversamente da Marco è interessante notare le cose che cambiano. Quando voi avete nei sinottici Marco, Matteo e Luca, Marco è il primo a essere stato scritto, quando abbiamo Matteo e quando mai leggeremo Luca, riprendendo lo stesso brano, andate a vedere cosa viene tolto e cosa viene aggiunto. Se vi ricordate vagamente chi c'era qualche anno fa, Marco barra Pietro, ricordiamoci sempre che dietro Marco c'è Pietro, aveva detto una cosa molto semplice: Gesù era profondamente irritato per la reazione dei discepoli, i quali erano appena tornati in Marco dal primo viaggio missionario, dal primo annuncio, tutti gasati, che figo, guarda la gente ci ascolta, qua là su e giù, i demoni scappano, i malati guariscono, e poi alla prima vera prova, che è quella della compassione, falliscono clamorosamente. Anch'essi in Marco dicono: rimandali a casa. E Marco continua il racconto quasi come se Gesù, irritato, cacciasse gli apostoli, cacciasse i discepoli, e lui se ne va solo a pregare sulla montagna. Matteo, adesso lo leggiamo, dice la stessa cosa, ma accentua meno questo aspetto interessante, perché dietro Marco, ricordiamoci, c'è sempre Pietro, quindi Pietro sta dicendo a se stesso e agli altri: siamo dei cretini, non abbiamo capito niente. Invece Matteo è un po' più buono, ma sottolinea e inserisce un dettaglio che non c'è né in Marco né in Luca, cioè Pietro, una volta che vede arrivare Gesù sulle acque, che cerca di raggiungerlo. È interessante perché vedremo delle conseguenze. Leggiamo. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti. e dissero: «È un fantasma», e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Apparentemente il testo è uguale a quello di Marco, e apparentemente, lo dico per chi non bazzica molto il Vangelo, è un miracolo. C'è una tempesta, la barca affonda, arriva Gesù, arriva la bonaccia, applauso. In realtà dobbiamo stare molto 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 attenti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a questo genere di miracoli. È veramente successa questa cosa? Probabilmente sì. Diciamo che ci sono delle ragioni geografiche, meteorologiche, per dire che in effetti nel lago di Tiberiade può succedere una cosa del genere. Però non dobbiamo concentrarci su questo. Cioè Matteo e Marco prima di lui e Luca dopo di lui non scrivono questo per dire: Gesù è Superman, Gesù è un Avengers. Perché noi corriamo il rischio di avere questo approccio. Ma c'è qualcosa di molto più profondo che ha a che fare con noi. Quindi andiamo a vedere i dettagli, andiamo a vedere che cosa è successo nell'anima di queste persone. Ripeto, il fatto può anche essere accaduto. L'interpretazione del fatto e la lettura che ne viene data e come viene raccontato da Matteo, diversamente da Marco, dice qualcosa di molto molto più profondo. Andiamo a riprendere. La prima cosa che notiamo, adesso analizziamo il testo e poi proveremo a meditare, adesso e nella prossima meditazione, perché ce n'è. La prima cosa che si differenzia da Marco è che Matteo dice che Gesù subito, c'è fretta, caccia, spinge, costringe, allontana i discepoli. Ma se, vi dicevo, in Marco era evidente l'atteggiamento stizzito di Gesù, è anche un po' meditativo in senso negativo, Gesù si sta dicendo: ma che fesserie ho fatto a chiamare sti imbecilli. Qui invece la ragione per cui Gesù li caccia è per congedare la folla. Interessante. Ricordate che davanti al problema gli apostoli avevano detto: caccia la folla. Anche qui Gesù adesso caccia la folla, ma prima li ha sfamati, prima ha risolto il problema. Pensiamo concretamente nelle nostre attività pastorali, pensiamo concretamente come ci poniamo davanti al mondo. Non siamo certo noi a poter trovare le soluzioni per cambiare il mondo, abbiamo sempre l'impressione che le cose non vadano, però fra l'arrendersi e risolvere tutto c'è una mediazione. Gesù mette in gioco, fa mettere in gioco quel poco che gli apostoli e i discepoli hanno per sfamare 5.000 capi famiglie. E qual è la soluzione? La condivisione. Il messaggio della moltiplicazione / condivisione dei pane e dei pesci è: davanti ai problemi del mondo, smettila di star seduto a lamentarti, ormai è diventato sport nazionale e olimpionico in Italia. Smettila, fai quello che riesci a fare in questo momento, rimboccati le maniche, abbi uno sguardo positivo, metti in gioco quello che hai. Ma se io poi do non mangio io, va bene, morirai un'ora dopo gli altri, cosa cambia? No. Invece il moltiplicare, c'è tutta una disputa, ho letto alcuni testi interessanti, alcuni manuali di esegese, qualcuno dice probabilmente la gente avendo visto quell'esempio hanno tirato fuori di nascosto quello che avevano portato, non lo so, non importa, però il messaggio è molto chiaro. È interessante perché Gesù quindi congeda anch'egli la folla, non sta dicendo: bene, tutti e 5.000 con me per stasera cena, vediamo come fare. Così come il buon samaritano davanti all'ammalato, non se lo porta al poveraccio pestato a sangue, non se lo porta a casa, perché non sapeva dove metterlo, ma trova comunque una soluzione. Noi abbiamo questo massimalismo: o non fare una mazza oppure diventiamo Madre Teresa. Magari c'è una via di mezzo, magari c'è una soluzione sul possibile. E il possibile in questo caso per Gesù era: condividiamo quello che abbiamo, e una volta che è successo, subito congeda la folla, ma dopo averla saziata. E qui, come in Marco, si rifugia in una preghiera solitaria. Interessante. Matteo non è uno che è molto sensibile alla vita di preghiera di Gesù, come invece vedremo è enormemente sensibile Luca. E solo due volte parla della preghiera di Gesù, qui e a Getsemani, nel Getsemani. Era una cosa abitudinaria in Gesù, ne siamo certi, ma probabilmente il fatto che Matteo solo qui e solo a Getsemani lo riporti è per enfatizzare quello che sta per accadere. Interessante, abbiamo letto: scoppia la tempesta sul lago. Tempesta, lo dice chiaramente Matteo. Matteo è del posto, probabilmente, non sappiamo se era Levi il pubblicano, ricordate, ma sicuramente uno della Galilea, e parla una comunità cristiana di ebrei della Galilea, quindi tutti sapevano cosa può succedere quando si alza il vento forte a Tiberiade. Il vento è contrario. È interessante perché, rileggo il dettaglio, la barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde, il vento infatti era contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Matteo è un ebreo che scrive ad ebrei che conoscono sicuramente meglio di noi la scrittura, e in effetti i riferimenti al mondo biblico abbondano. Anzitutto il mare, ne abbiamo parlato più volte. Il mare che nel mondo biblico è un luogo ostile, negativo. Dico spesso per ridere, gli ebrei non sono i fenici, non c'era una marina militare israeliana. Avevano paura, nel mare abitavano i mostri, ricordate i salmi, il Leviatano. Allora diciamo sì, però Dio si trastulla col Leviatano, è un mostro per noi, ma per lui un giocattolo. Però mare uguale paura, mare uguale qualcosa di insondabile, mare uguale ciò che temi. Ebbene, interessante perché continuamente nella Bibbia si dice che Dio domina il mare, e qui Gesù domina il mare. Salmo 77,20, Isaia 43,16, in cui si dice addirittura che Gesù cammina, e nei Salmi si dice che Dio cammina sulle onde. Poi riceverete gli appunti, così se volete andarvi a vedere le citazioni. E certamente dietro, alla fine, nelle orecchie di quelli che stavano ascoltando il Vangelo di Matteo, i suoi parrocchiani, c'era l'Esodo 14,15, quella famosa traversata del mare, il mare dei giunchi probabilmente, non il Mar Rosso. Interessante perché in un salmo si dice: il tuo popolo vide un sentiero in mezzo al mare, quindi non la bellissima scena del mare che si divide a metà, che fa molto, molto spatius, molto cinema, molto effetto speciale, ma probabilmente ci dicono gli storici, anche se su queste cose dobbiamo prendere con le pinze perché siamo veramente tanto lontano per capire, semplicemente il popolo di Israele, che stava a nord, era accampato a nord, trova nel delta del fiume Nilo un passaggio, il mare dei giunchi cosiddetto, un passaggio per riuscire ad attraversare. Però è interessante, il Salmo dice: videro un sentiero nel mare, non che il mare si apre, non che Dio arriva e ti risolve i problemi, come vedremo fra un attimo, ma che tu vedi un passaggio in quei problemi. Altro riferimento, quindi, non soltanto Dio che cammina sulle acque, Gesù cammina sulle acque, non soltanto il passaggio del mare, anche qui un passaggio del mare, ma anche riferimento sul finire della notte, esattamente la quarta veglia della notte. Sapete che nell'antichità la notte era divisa in quattro veglie, in questo caso fra le 3 e le 6 del mattino, che è chiaramente un riferimento all'ora in cui, secondo l'Esodo, Dio getta scompiglio fra i carri degli egiziani che ormai stanno per raggiungere il popolo di Israele in fuga. Ci troviamo insomma davanti, ecco la caratteristica di Matteo, se Marco era più incentrato sul fatto che Gesù si chiede: ma questi qua me li piglio o li ributto tutti a casa? Invece per Matteo questo è un testo pasquale. Il passaggio, il Pesach, questo Gesù che cammina sulle acque, non dovete immaginare un Gesù con i canotti, è un'immagine simbolica fortissima, è già il risorto, è il risorto. Tant'è vero che, vi anticipo la fine, quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei il figlio di Dio. Ma dai, qui adesso, anticipando il riconoscimento di Gesù come Messia e figlio di Dio, che invece Marco pone sulle labbra di Matteo, di Pietro, ricordate, su Abanias, a Marco al capitolo 8, cioè Cesarea di Filippi, quando Gesù dice: voi chi dite che io sia? Ebbene, quella professione di fede lì Matteo la mette qui, l'anticipa. Cioè, il messaggio è chiaro: Gesù risorto raggiunge i suoi discepoli che con la barca devono attraversare la tempesta della storia. Gesù risorto, il dominatore del mare, il figlio di Dio, è colui che accompagna la barca sballottata tra i marosi della storia. Interessante anche qui, se andate a vedere poi i dettagli, perché Marco dice che loro non riescono a remare. Invece Matteo dice che il vento è contrario, quasi attenuando un po' la responsabilità dei poverini, loro fanno quel che possono. La comunità cristiana, diremmo noi oggi, in questo tempo di mezzo fra la storia, la venuta di Gesù e la gloria, il suo ritorno, rema da sola, questa è la verità. Ma nel momento di maggiore difficoltà, quando sembra che la barca affondi, durante la notte il Signore viene e ci rassicura salendo a bordo. Bello, no? Pensate a quello che sta succedendo in questo momento nella Chiesa, che in effetti un po' sballottatina è, insomma. Però è interessante che non è sballottata dai marosi della storia, eh? È sballottata da qualcuno che sulla barca vuol farla affondare. Cito un simpaticissimo e impenitente vescovo di Bologna, il Cardinal Biffi, la gran testa, qualunque cosa pensiate di lui, e lui scriveva in un suo testo simpaticissimo: va bene tutto, però potrò pur dire se sulla barca c'è uno che con un trapano sta bucando o no. Ecco, in questo momento tutta questa polemica assolutamente gratuita e proprio piccina rispetto a Papa Francesco, al ruolo del Papa, sembra che fa molto clamore, molto rumore e tutto, è veramente un po' sconfortante. Ma si potrà pur dire che quelli che accusano Papa Francesco di rovinare la Chiesa la stanno rovinando loro, dando questa immagine assolutamente pagana e mondana di una Chiesa che deve avere il condottiero che guarda caso pensa quello che dici tu, guarda caso è sempre così. Ecco, questo bisogna pur dirlo. Ecco, durante i marosi della storia il Signore, e siamo soli, questo è indubbio, ma in questo momento il Signore ci raggiunge nella notte e ci rassicura salendo a bordo. Accelero perché poi voglio almeno meditare il primo punto. Ecco, del tutto originale, solo in Matteo c'è l'intervento di Pietro. Avete notato, lo riprendo perché è molto interessante per voi che siete maestri in Israele, vedendolo camminare sul mare i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Se da una parte il racconto di Matteo di questo evento è concentrato, come dire, sulla visione pasquale di Gesù che ci raggiunge, dall'altra il secondo tema dominante è quello della paura, nostra, mia, vostra, la paura che addirittura ci fa vedere Gesù come un fantasma. Sì, io ho creduto, sì, Gesù c'è, però adesso è come se non ci fosse, un fantasma. E si grida, e Gesù parla dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Di nuovo questo tema del coraggio che tante volte abbiamo visto in questi 5 anni, 6 anni meditando la parola. La stessa parola che la folla dice a Bartimeo, Marco capitolo 10, cieco: coraggio, alzati, ti chiama. Quanto abbiamo riflettuto, in questo caso è Gesù che dice a noi: fatti coraggio, Cioè, davanti alle difficoltà della vita non c'è una soluzione semplice, ma il primo atteggiamento è quello del coraggio, della forza. Non avere paura. Perché devi avere coraggio? Perché non devi avere paura? Coraggio sono io. Sono io, ego ei mi. Il nome di Dio rivelato nell'Esodo al capitolo secondo a Mosè. Sono io. Quando Matteo racconta questo, sta dicendo alla sua comunità: ragazzi, non stiamo parlando di un grande fondatore di religione, di un grande fondatore di filosofia, non stiamo parlando di un buon uomo che ci rassicura, ci rasserena, stiamo parlando con la potenza di Dio, stiamo parlando di Gesù, rivelatore del Padre, figlio di Dio, ego in me. Ed è interessante perché Pietro risponde: se sei tu, allora. Pone condizioni. Chiede un segno, e non è un piccolo segno, chiede di venire verso di te sulle acque. Signore, fai in modo che anch'io sia capace di camminare su questa tempesta, come sai fare tu. Boom, Pietro, cala trinchetto. Ma il suo non è un gesto di coraggio, come Gesù ha appena chiesto, ma di arroganza, di supponenza. Cammina, Gesù dice: va bene, vieni, che problema c'è? Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque, andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì di nuovo la paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! Subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Grandissimo. Il suo non è un gesto di coraggio, come Gesù ha chiesto, ma di supponenza, di arroganza. Gesù però è buono con lui, prima o la seconda? Dice: dai, dai, vediamo, forza. Gesù a volte c'ha seconda, dice: vuoi fare così? Fallo, c'è problema, dai. Poi quando cominciamo ad affondare miseramente e gridiamo, ecco, finalmente, finalmente Pietro diventa discepolo. Imitare il maestro non vuol dire fare come lui, ma riferirsi a lui. Pietro vuole essere come Gesù, si sostituisce a Dio, vuol camminare sulle acque. Invece il suo ruolo è quello di gridare: Signore, salvami. E Gesù gli dice: uomo di poca fede, bellissimo. La sua è una fede piccola, una oligopistia. Oligopistia, piccola fede. Gesù è gentile con lui. Vedremo fra un po' a Matteo 18:20 che davanti ai suoi concittadini nazaretani Matteo scrive che la loro erano diffidenti, che è molto più forte, molto più negativo, non si fidano. Qui Pietro si fida, ma la sua fede è ancora piccola, è una fede, una oligopistia che deve avere conferme e prove. Il vento forte e le onde lo spaventano, allora affonda. Ecco, quello finalmente è il grido della fede: Signore, salvami. E permette a Gesù di stendere la mano, di nuovo un gesto biblico. Ricordate i salmi, stesi la mano, eccetera, eccetera. Cioè, il braccio di Dio, ricordate la lamentela dei profeti con cui stavo in compagnia per 6 mesi di quest'anno? Carini. A un certo punto mi pare Geremia: ti sei forse raccorciato il braccio, Dio è una paresi che non riesce più a stendere il braccio, che ti succede? Che ti succede? Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. La professione di fede, vi accennavo prima, nel gruppo dei discepoli anticipa la confessione di Pietro a Cafarno. Ma la cosa divertente è la conclusione. Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. Ora, io non sono un grande esperto di geografia, ma non hanno fatto nessuna traversata. Sono partiti praticamente da Tabga, hanno fatto diverse miglia e vanno a Gennesaret, che è 1 chilometro sotto Tabga. Quindi hanno fatto così, avanti in dre. Non c'è nessuna traversata. È poco più a sud di dove sono partiti. Non sono ancora pronti, per andare dall'altra parte del lago dove ci sono i pagani. Non sono ancora pronti ad annunciare il Vangelo, perché la loro è una oligopistia, una piccola fede. E la conclusione di Matteo, che è legata a tutto il capitolo, però è molto molto interessante, dice: e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione, gli portarono tutti i malati. Cala trinchetto, tutta la regione, tutti i malati. Un'esagerazione ovviamente per dire che ormai la fama di Gesù è conosciuta, la gente è ben contenta, ha conosciuto la compassione e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. Sbagliato. C'è scritto: e lo pregavano di poter toccare almeno i tefilim del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. I tefilim, Numeri capitolo 15, versetti 37-41. I tefilim sono alla fine del mantello di preghiera. Chi verrà con me in Israele fra qualche settimana lo vedrà, dei prolungamenti, dei fili che vengono attorcigliati e annodati, e il numero dei nodi che hanno i tefilim hanno un significato misterico, cioè richiamano, è un po' come noi quando abbiamo in mano un rosario, uno che non crede vede una roba con 10 pallottoline di legno, ma per noi è un significato. I tefilim per Gesù, per un ebreo, per Matteo e per la comunità a cui si rivolge, ha sicuramente un riferimento alla preghiera, al mantello di preghiera, e i nodi richiamano, ci dice sempre quando andiamo, quest'anno non riusciremo a andare, a Kibbutz Lavi, il mio amico Guido Sanson, dice sempre: i nodi ricordano le mitzvot, i precetti, la legge. Cioè, Matteo sta parlando degli ebrei, non a noi, e dice: la gente che toccava il mantello di preghiera di Gesù guariva. Cioè, sta dicendo, Gesù porta il mantello della preghiera e la memoria della legge, ma della nuova legge, le beatitudini, permette alle persone di guarire interiormente la preghiera e il rispetto della Torah. Ce n'è di roba. Proviamo adesso a mettere a fuoco quattro punti stavolta. Uno lo facciamo adesso, ma no, devo un po' cambiare, sennò poi sempre tre punti sembra che io sia un po' demenza senile. Allora,
ma no,
se qualcuno dice ancora ma no, adesso abbiamo messo i mattoncini Lego, va bene? Adesso proviamo a costruire. Questo è il meccanismo che facciamo nella lezione divina. Prima approfondiamo, ok? Adesso meditiamo e poi invece l'ultima parte, quella di calare nella vostra vita, ovviamente lo fate voi. Il primo tema sicuramente è legato alla tempesta, che qui non c'è tempesta, c'è un forte mare contrario, anzi un forte lago contrario, chiamiamolo genericamente tempesta. Vi accennavo prima che il mare, o tutto ciò che ha a che fare con l'acqua, nella Bibbia è qualcosa di forte, di misterioso. Io stesso, che sono un montanaro fatto e rifinito, eppure amo moltissimo il mare, però sempre dalla spiaggia. Quando con mio figlio, che un nuotatore provetto, io me la cavo però, prendiamo un po' il largo, io quando già non sento più la sabbia sotto i piedi comincio a prendere l'agitazione. Qualche anno fa, adesso non più, magari c'era qualche amico che aveva la barca, si andava un po' al largo, io facevo volentieri, sorridevo, ma non vedevo l'ora di salire sulla barca, che pure, come sapete, il mare profondo ti porta molto di più, ma c'è proprio... E se volete farmi un dispetto, mi fate vedere uno di quei film in cui c'è quello che cade disperso nell'oceano, io so già che sopravviverei tra 15 e 20 minuti, poi annego, cioè non c'è nessuno scampo. Ecco, per gli ebrei era qualcosa del genere. Magari qualcuno di voi invece ha la stessa sensazione quando si ritrova in cima a una montagna perso nel vuoto. Ecco, a me quella sensazione non la fa perché sono un po' più abituato. Molti molti anni fa, il secolo scorso, era venuto a trovarmi, racconto questo aneddoto per leggerire, un caro amico che era parroco a Malta, anzi a Gozo. Bello, un posto magnifico. E a Gozo hanno più preti che conigli, come dico sempre, perché ne hanno di conigli. E era portato su, poi erano venuti su con la parrocchia, sarebbe stata una cosa simpaticissima. Ma fogli di tesa, ma belli, quelli matti. E la prima volta che era venuto era portato due confratelli, io avevo fatto fare un giro, e c'era uno di questi che non era mai stato in montagna, che è stato male, cioè male, l'abbiamo portato in ospedale. Sveniva sostanzialmente, ma no, non da in cima alla montagna, non l'ho portato in cima a nessuna montagna, ma dal fondo, cioè lui alzava lo sguardo, vedeva queste cose incombenti e perdeva i sensi. Allora, siamo poi rimasti ad Aosta, che nella piana, ma è pazzesco, eh? E ricordo invece il pranto scorso, ridevano tanto perché dicevano, è tipico esempio di, cioè, mal di mare al contrario, il mal di montagna, ma non quel mal di montagna che ti prende quando superi 3000 metri, che in effetti ti manca ossigeno, no, proprio la paura. Ecco, per un ebreo il mare fa quell'effetto lì, la paura, e la tempesta sul mare è la peggior cosa che ti possa venire in mente. Ma interessante la differenza fra Marco e Matteo. In Marco è l'imperizia dei marinai a mettere in difficoltà la barca, invece in Matteo è la violenza delle onde, ma poco importa, nell'un caso o nell'altro, o che ti sia messo tu nel casino in cui sei, o che ti ci sia ritrovato, poco importa. Rischiamo di farci prendere dalla paura, ci sentiamo soli anche se abbiamo un cammino di fede, anche se abbiamo fatto scelte importanti, anche se abbiamo fatto scelte decisive, ci sentiamo soli e Gesù ci appare come un fantasma, cioè come un ricordo sbiadito, legato al passato. Io credo, sì, e credo che Gesù è risorto, e credo che sia presente, ma non lo sento. Io credo, sì, sono anche impegnato in parrocchia, tengo un gruppo copie, faccio il parroco, ho fatto scelte di vita importanti, eccetera, eccetera. Ma in questo momento c'è l'aridità totale, assoluta, Gesù c'è, ma come se fosse un fantasma. Mi pare in Marco, in Luca, oppure in un'altra, perché è raccontato due volte il miracolo della tempesta, Gesù è sulla barca ma dorme, c'è la variante. Che già mi chiedo come potesse dormire in mezzo a una tempesta, ovviamente una cosa simbolica. E gli apostoli lo svegliano e gli dicono: non ti importa che moriamo, stai dormendo. Quando si litiga fra marito e moglie, e uno dei due poi nel cuore della notte sveglia l'altro e dice: tutto quello che siamo detti ancora dormi. Così svegliano Gesù in quel modo lì, e Gesù si sveglia e dice: di nuovo la piccola fede. Di nuovo una piccola fede. Gesù c'è, ma sembra che dorma. Ecco, questo brano mi sembra che abbia una doppia lettura. La prima, molto importante, è a livello personale, e mi rivolgo a ciascuno di noi. Molto semplice. Di cosa abbiamo paura? Cosa ci spaventa? Al punto da impedirci di attraversare il mare della vita. Una domanda che dobbiamo avere il coraggio di porci, diversamente, ed è un leitmotiv della mia predicazione, io con l'avanzare degli anni, come San Giovanni spero, dico sempre meno cose e sempre le stesse. E una è questa, cioè il fatto che la scrittura ci aiuta a prendere piena consapevolezza di quello che siamo, è un cammino di fioritura di quello che siamo, se agisce in noi, se la lasciamo agire, perché possiamo fare i cristiani cattolici bravi, a servizio della comunità e tutte ste cagate qua per tutta la vita, senza cambiare un millimetro quello che siamo, anzi, incupendoci, indurendoci in quello che siamo. Invece, questo Dio liberatore, scusate, ma trattando di Mosè, nelle corde questa cosa che mi lascia insonne, questo Dio che libera, Gesù dice la verità vi farà liberi, ci obbliga a guardare a noi stessi. La fede, cioè, non è un adesivo che noi poniamo per non far vedere la macchina tamponata, non è la toppa che mettiamo sullo strappo del vestito. Quindi io sono una persona fragile, io ho delle cose irrisolte, ma c'è Gesù che mi... Molto spesso, o perlomeno a volte, e a me è successo di incontrare cristiani così, che sono persone irrisolte, non risolte. Gesù ci accompagna nella risoluzione di ciò che siamo in una luce più ampia, ma quel lavoro lì lo dobbiamo fare noi. Quelli che hanno trovato la scorciatoia e dicono Gesù mi ama, mi vuole bene, ho risolto tutto, quindi non affronto i miei problemi, e li mettono lì da parte, ciao Nina, auguri, perché o diventano delle persone un po' strane, e ce ne sono, quindi piuttosto che affrontare i propri problemi, no, ma Gesù mi vuole bene, oppure non so, Gesù mi dice che devo sopportare la sofferenza, dove te l'ha detto, poi me lo dici, me lo spieghi bene, perché non capisco dove ti derivi questa certezza, eccetera, eccetera. Oppure abbiamo il coraggio di lasciar vibrare dentro di noi le domande che il Vangelo pone. Una l'abbiamo appena letta, o è oggi, mamma mia, io sono sempre la dissociazione. E oggi i due discepoli? Sì, oggi?
Sì.
Non voglio anticipare la bellissima omelia che si è preparata. Però è interessante, se lo frego. Però è interessante Giovanni Battista che indica. No, era la domenica scorsa. Giovanni Battista che indica. Oggi c'è la chiamata dei discepoli sul lago. Quindi non faccio spoiler. Riprendiamo un attimo. Giovanni Battista che indica questi che vanno, sono Giovanni e Andrea. Gesù si volta e dice: che cercate? Che volete? Che volete? Che cercate? E la scrittura è piena di domande. Dalla prima domanda che il creatore rivolge alle sue creature: Adamo, dove sei? Dove sei? Alle domande poste continuamente nei salmi: perché ti rattristi anima mia? Perché su di me gemi? Ma tu non sai come va la mia vita. Ok, dai, dimmelo come va la tua vita. Il primo modo, l'unico modo che abbiamo di affrontare la tempesta e le paure è chiamarle per nome e cognome. Perché il cristiano non è uno che sostituisce alla propria umanità la fede. Perché non sembri una mia idea, vi cito il più grande teologo mai vissuto, almeno secondo la teologia scolastica, San Tommaso d'Aquino, che dice, ve la semplifico, ma dice che la grazia perfeziona la natura, non sostituisce la natura. Se tu sei una persona che hai avuto un problema con i tuoi genitori, se hai un carattere un po' impulsivo, se sei uno tendenzialmente bugiardo, se sei uno che è pieno di disistima, non è che arriva la Gesù e qui cancella tutto. Sarai un cristiano pieno di disistima, ma grazie alla visione del mondo, di te, del tuo destino, che Dio ti ama, non che nasconde le tue cose, riuscirai ad affrontare la tempesta, le tempeste. Se invece semplifichi la cosa e dici no, questo è un mondo che mi protegge, perché qui ho conosciuto gente che dava un po' quell'impressione, poiché Gesù dice che ci dobbiamo voler bene, fuori nel mondo tutti mi considerano una persona insopportabile, almeno qui mi sopportano. Ciccio, sei una persona insopportabile, punto. Poi ti voglio bene lo stesso, ma affrontare, diventare adulti, prendere la barca. Gesù ci lascia la barca da soli. Siamo noi a condurre la nostra barca. Io mi chiedo quando diventeremo capaci e capiremo che la nostra vita siamo noi a doverla guidare. Un po' come stare, lo scrivevo credo in questi giorni, non mi ricordo, un po' come stare su un autobus senza nessuno che guida. E tutti terrorizzati che l'autobus va a sbattere di qua di là. Ma cavolo, alzati e guida! No, ma tutti ce l'hanno con me. No, il lavoro, mio suocero. Ma guida la barca della tua vita. Prendi il timone. C'è la tempesta, ok. Ma certo che se molli il timone, sei sballottato di qua e di là. Cosa ci spaventa? Diamo alle nostre paure un'identità, questo è il primo cammino, un volto, una ragione. Ho paura di restare da solo. Ok, bene, benvenuto nella paura più diffusa fra 7,4 miliardi di esseri viventi. È la paura. E sai perché? Perché è vero. Perché nasciamo soli, moriamo soli. Forse un po' ti fa paura, ovvio. Paura di non essere amato, paura di aver sbagliato le mie scelte, paura di non avere accanto la persona che avrei voluto, avrei dovuto, avrei potuto, paura che i miei figli stiano male. Vedete le paure? I tuoi figli faranno quello che potranno, andranno, faranno le loro esperienze, le loro cazzate, si prenderanno gli sberloni sul muro, e allora? La paura di non tenere la nostra vita in mano, di doverla controllare. La paura, ancora queste sono già mistiche, paura di non trovare lavoro adesso che sono in mobilità, e cavolo. La paura. Diamo un nome alle nostre paure. E qui c'è una cosa che è un po' sgradevole da dire, però è la verità. Al discepolo la sofferenza non viene evitata. Non è che poiché vado a sicomoro, poiché allora le cose mi andranno meglio. E le paure, anzi addirittura a volte occuparsi un po' della propria anima fa emergere le paure. Ma Paolo, ancora in settimana, dice, ma Paolo, cavolo, proprio adesso che ho ripreso in mano la mia vita di fede escono fuori tutti questi problemi. Già, esattamente perché hai ripreso in mano la tua vita di fede. Guardate che in un giorno di nuvole nella nebbia non si vedono le ombre, eh? Una bella giornata come quella di oggi, anzi dopo fate i due passi nel bellissimo parco, e le vedi le ombre, caspita, e un po' spaventano. Ma la novità, la chiave di lettura, l'illuminazione, la buona notizia che Gesù è venuto a portare, che noi non siamo un problema, abbiamo dei problemi, che il problema in sé non è negativo, c'è questa cosa che ormai si è diffusa a macchia d'olio. È come il pessimismo cosmico e la colpa è sempre degli altri. Questo atteggiamento per cui i problemi sono da evitare, non è vero, sono da affrontare i problemi. Sono possibilità di crescita, sono possibilità di cambiamento. Guardate Mosè, ripeto in mente Mosè perché mi sta facendo compagnia giorno e notte. Mosè che cerca di liberare, fa cavolate, lui è il principe d'Egitto, cavolo. Poi scopre che gli ebrei non hanno nessuno voglia di farsi liberare da lui, e allora scappa nel deserto, condannato a morte da Faraone, cioè una brutta vita, e cerca di dimenticare, si rifugia nella sua vita privata. Però ha notato questa cosa, trova moglie, no? Zippora, figlia di Etro, ha un figlio che chiama Gershem, cioè lo straniero. Bel nome da dare a un figlio, no? Cioè vuol dire che non l'hai mica tanto risolta sta roba, Moseino, forza! Bisogna affrontarla, e Dio poi gliela fa affrontare come? La teofania è magnifica. Dio che dice cosa devi fare, lui dice no, ma non mi sembra il caso. Allora Dio insiste, no, ma non sono capace. Alla fine Dio si incacchia, dice vai e basta, punto. Affrontale le tue paure, affrontale. Ah, è bellissimo, questo ve la dico perché mi ha... Mosè dice alla teofania, a Dio che si rivela nella roveto ardente, chi sono io per andare da Faraone? Chi sono io? Un'altra domanda. E la risposta di Dio, che ancora non ha un nome, a Mosè è: io sarò con te. Come dire, non importa chi sei, scopriamolo insieme chi sei. Grande Mosè, grande Mosè. Sono innamoratissimo di Mosè. Noi invece abbiamo questa semplificazione, no, non voi, noi in generale, gli altri. Abbiamo questa semplificazione. Ma non devi mica aver paura se credi, ma dai. Sono pieno di dubbi, e meno male, ci mancherebbe che non hai dubbi. Ma i dubbi non devono essere una soluzione per dire no, li caccio via, ma per affrontarli. A volte sono cose antiche, di quando eravamo bambini, a volte sono cose ancora più antiche, che hanno a che fare con la nostra famiglia. Questo è un tema che mi sta prendendo molto in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno, il nostro passato, andare a recuperare i nostri nonni, i nostri bisnonni. La Bibbia su questo è attentissima, noi ce ne siamo completamente dimenticati. Noi siamo comunque definiti dalle nostre famiglie. Il fatto che io sia nato in Valle d'Aosta non è una cosa così. Il fatto che tuo padre fosse un militare e si è fatto 4 città e tu hai visitato, ha segnato la tua storia. Il fatto che il tuo bisnonno sia morto in Russia ha segnato la tua storia. Non perché la colpa dei padri cade sui figli, su questo Gesù ci ha liberati, ma non perché tu sei un nulla. Tu sei anche la tua storia, e prima di te le tue generazioni hanno vissuto, affrontato, combattuto, sbagliato perché tu sia qui oggi. Quali sono le tue paure? Ah, io non vorrei mai fare come mio bisnonno, con tutto quello che ha combinato, pure finito in galera. E allora? E quindi è giudicato anche da te, non soltanto l'ha giudicato quando era mio, anche dal nipote, anche dal bisnipote. Complimenti, No, ma un applauso, sei un genio. Momenti di crisi, di difficoltà nella vita di fede caratterizzano ogni percorso di discepolato, Papa Francesco, Papa Benedetto inclusi. Sono gli apostoli a essere travolti, figuriamoci noi. Ci sono dei momenti nella nostra vita personale in cui ci siamo messi con entusiasmo, con fiducia, con semplicità sulle tracce del Signore, in cui abbiamo l'impressione di non andare più avanti, di essere fermi. Ricordo una bellissima meditazione fatta quando ero giovane, pieno di gioia, da un anziano professore universitario salesiano, proprio una bellissima anima, bella anima, allora era già novantenne nell'89. E, sapete, il buon piemontese, figlio di contadini, lui diceva: ma cosa sarei io se non avessi incontrato Don Bosco? Sono docente universitario, sarei come i miei fratelli a fare un lavoro dignitoso. Però, come dire, la fede anche lo aveva, era il primo della sua famiglia ad avere studiato. E lui ci diceva, bellissima, proprio la saggezza del piemontese anziano: ci sono dei momenti nella vita spirituale in cui è già un grande risultato stare fermi, e ci sono altri momenti in cui è già un gran risultato non andare troppo indietro. Ecco la prima cosa che ci dice questo messaggio, ma poi vedremo subito dopo. Però prima dobbiamo dire: sì, sì, Signore, ci sono dei momenti in cui io ho l'impressione di stare nella tempesta, poco importa se me la sono andata a cercare o se mi è arrivata, di avere paura e di vederti come un fantasma. E questo brano ci dice: bene, allora, ma io avevo sentito una volta che se uno ha la fede non avrà mai dubbi di fede. Ma dai, chi ti ha detto sta cagata qua? Un genio. C'è gente in giro che fa dei danni, ma fa dei danni. Io, adesso meno male che lì Zuckerberg ha cambiato l'algoritmo, perché a volte ti arriva della roba che ti rovina la giornata, le cacate che scrivono le persone. E purtroppo, essendo uno che pubblica il Vangelo, l'algoritmo pensa che io sia, non so chi, Gesù Cristo, mi mandano tutte le cagate che la gente scrive sui propri profili. Non vuoi, lo siete bravissimi. Ma a volte leggi della roba e dici: ma cosa ha bevuto questo qua? Poi io, grazie al cielo, sto lontano dalla rissa più che posso. Però dice: ma e tu pensi a uno che legge quella roba e inizia la giornata dicendo: a colui che crede non verrà mai mancare niente. E cioè? E la gente è piena di sensi di colpa, perché io credo ma sono pieno di dubbi, quindi vuol dire che sono sbagliato. Ma cosa stai dicendo? Ma lo leggi il Vangelo? Ma lo leggiamo il Vangelo? No, gli aforismi. Vabbè. Velocissimo, ultimo minuto, una seconda lettura a livello ecclesiale. Ci sono le tempeste per questa barca che è la Chiesa. Nei Vangeli, sin da Marco, sempre la barca è segno, icona, segno della Chiesa. I marosi della storia ci sono e abbiamo l'impressione di essere senza Gesù. Pensate ai momenti nella Chiesa in cui ci sono stati 3 papi. Pensate ai momenti nella Chiesa in cui, penso delle chiese locali, si sono trovate ad affrontare il martirio. Ancora oggi, ancora adesso. Ricordo a tutti, per i nuovi, stiamo facendo una piccola colletta durante la colletta della Domenica della Messa. Come i buoni parrocchiani raccogliamo i soldi, quei soldi lì alla fine a maggio li daremo a padre Georg, che è di Mosul, di Karakosh. E stanno censendo le case distrutte e stanno cercando di fare un fondo internazionale per ricostruire queste case, perché la gente non vada via dalla piana di Ninive. Non c'è più un cristiano nella piana di Ninive. E leggevo quando ieri che Dio l'abbia in gloria, Erdogan ha attaccato adesso i curdi, cioè veramente attaccati i curdi nel nord della Siria, però è di nuovo il territorio loro. Quindi questi sono, appena finita la guerra, adesso arrivano i turchi. No, ma spiegatemi perché veramente. Vabbè, chiusa parentesi. E pensate cosa vuol dire per questa gente che ha perso tutto. Pensate per Giorgio che gli hanno ammazzato, rapito, torturato, ucciso il vescovo. E su 18 preti che erano nella diocesi ne hanno ammazzati 9, credo. Ti viene, signore, ma dove cacchio sei? Ma dove sei? Gesù si fida di noi. Bellissimo questo. Che forte, che ingenuo. Si fida di noi, ci dà la barca, dice dai, di là, forza. No, ma vieni anche tu. No, no, li costrinse. Prendi il largo. Basta. Vai, fai. Non ci soffia il naso. Sa che se restiamo fedeli a lui possiamo portare la barca della Chiesa all'altra riva, che è la sua presenza, e così voglia Dio.